Ci siamo? Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, TMV Radio, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Marco Piccari e Stefano Polomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, caro Stefano, andiamo a presentare la squadra che ci accompagna in questo venerdì. Mandiamo prima di tutto, anzi ci manda un caro saluto Massimo, Simone Braglia, che oggi non è con noi per l'impegno, ma tornerà prestissimo. Mi ha mandato però i pronostici delle partite di oggi e poi dopo le leggo quando faremo il giro. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo.
Ciao a tutti. Ciao, la Gazzetta oggi, sì, vero?
Sì, dimmi, che cosa vuoi dire alla Gazzetta?
Che ah, c'è? No, non so, se hai visto la prima pagina della Gazzetta.
Sì, mi sembra una cosa utile oggi dire questa cosa.
No, vabbè, siccome sai che c'è un'amorevole discussione con me e con te, che
entrerà pure l'altro, questa partita e segnerà, caro direttore, e poi ne riparleremo la prossima settimana. Allora, arriviamo subito, poi andiamo a trovare anche questo tema. Poi vado a dare il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao Marco, Stefano, un saluto al direttore. Ciao ciao.
E oggi ciao, con noi anche Bomber Arturo di Napoli. Ciao Re Artù, ben trovato. C'è Re Artù? Non c'è? Arturo di Napoli non lo sento io. Con chi parla? Non lo so.
Buongiorno.
Ah, ciao Arturo, ben trovato. Non
grazie,
ti sentivo, non ti sentivo.
Ciao Massimo, al direttore.
Ciao, grazie, ciao, grazie Arturo. Allora,
ciao Arturino, un piacere di sentirti.
Grande, un piacere mio, grande Massi.
Allora, facciamo una cosa. Io vorrei partire subito da concentriamoci in questo blocco di trasmissione sulla sfida Milan-Napoli. Affrontiamo un po' di temi di questa partita. È un massimo confronto questo tra i due allenatori, tra l'altro degli ultimi 15 scudetti ne hanno vinti 11 loro due, quindi questo sì, ci fa capire la grande forza di questi due allenatori. Io faccio una domanda proprio secca, veloce a tutti voi: chi preferite ad oggi? Pallomeni.
Sono entrambi bravissimi.
Ho capito, sceglimene uno, chi preferisci? Chi è quello che...
Ma guarda, in questo avvio di stagione mi prendo Acciughina.
Ah, quindi vai contro il direttore?
No, perché contro mai, contro Paolo. Lupo, Mi prendo Acciughina. Perché
cosa ti sta piacendo?
Tutto. Hai una squadra che impedisce agli avversari di tirare in porta, una squadra che prende soltanto due gol, una squadra che riesce a fare una media di 2,5 gol a partita, una squadra che va in attacco in modo proprio così fluido, bello a vedersi. Insomma, che cosa vuoi di più dalla vita? Ora adesso il test più importante contro la Tigre.
Bene, allora tu scegli Allegri. De Paola.
Se si fa un confronto degli ultimi 5 anni non c'è assolutamente da discutere, dai. Cioè, Conte è su un altro pianeta. Allegri sta tornando, diciamo, a quel livello che lo ha caratterizzato per i 5 scudetti consecutivi, 6 considerando anche quello del Milan. Poi ha avuto una pausa che Conte non ha avuto. Quindi in questo momento il confronto sarebbe impietoso, cioè nettamente Conte. Poi sono d'accordo con le motivazioni di Stefano sul fatto che adesso Allegri stia facendo finalmente vedere qualcosa di questo passato illustre battenuto a galla per la stampa compiacente e per diciamo i 3 o 4 opinionisti che lo adorano.
Certo.
Ma diciamo i toscani sono questi, riescono ad avere sempre una buona stampa, riescono sempre in qualche modo a buttare il cuore oltre l'ostacolo, non tutti i toscani ma la gran parte diciamo si cibano di queste amicizie.
Bene,
è stato bene.
Bene, bene. Vado da Orlando.
Io mi prendo sempre Conte perché è da quando allena che non sbaglia mai un anno, perché anche nelle partite difficili, quelle in casa con le piccole squadre, però riesce a portare a casa il risultato, riesce sempre a motivare la squadra, ha la squadra più forte, questo va detto. Anch'io sono d'accordo che comunque Allegri quest'anno sta facendo qualcosa di diverso, credo che Modric veramente abbia comunque portato una mentalità e una qualità in mezzo al campo che poi dopo ha trasmesso anche a tutti i compagni. E niente, però mi prendo Conte.
Ti prendi Conte, benissimo. Di Napoli.
Guarda, Marco, ti dico questo, perché quello che Napoli ha fatto vedere in questi anni, quello che Conte ha fatto vedere, soprattutto da quando lui si è seduto sulla panchina del Napoli, non si può che non scegliere il Napoli. Però, però devo dire con la stessa squadra, insomma, il Milan oggi è, sembra una squadra completamente diversa. Sono d'accordo con Massimo quando dice che Modric ha dato una sterzata e una qualità pazzesca, ma per mentalità, perché ha delle qualità incredibili, quindi riesce a far partire la squadra con più rapidità, verticalizzando parecchio. Però sono curioso di vedere quando calerà Modric, perché comunque non ricordiamoci, è un grandissimo campione, un giocatore che ci sta facendo divertire, che ne vale la pena pagare il biglietto, però comunque ha una certa età, e quindi sono curioso di vedere quando Modric avrà un calo fisiologico come si comporterà il Milan. Però il Napoli è una squadra consolidata, si è rinforzata, ha una certa mentalità, quindi non posso che scegliere il Napoli.
Scegli il Napoli. Andiamo alla sfida, andiamo al campo, andiamo proprio dentro il campo adesso. Vi voglio chiedere di questa partita quale sarà la chiave, perché abbiamo due squadre che comunque sono molto compatte, la solidità l'hanno dimostrata, c'è qualità in mezzo al campo, c'è anche la capacità di soffrire in certi momenti, soprattutto nel Napoli, no? Squadra tosta da questo punto di vista. La chiave di questo match, parto da te Stefano.
Beh, rispetti i centrocampisti, voglio dire, i Fab Four contro gli altri Fab Four. Io mi aspetto Loftus-Cheek dal primo minuto, per intenderci.
Loftus-Cheek dal primo minuto, quindi non Pulisic.
Quindi Loftus-Cheek, Rabiot, Modric e Fofana da una parte, De Bruyne, Lobotka, chissà, e McTominay dall'altra. Lì si deciderà, e soprattutto secondo me l'assenza di...
Hai tolto Salemegas?
Come?
Hai tolto Salemegas?
No, gioca Salemegas.
Tu lo fai giocare, tu togli Pulisic da quello, sì, che ho capito.
Okay. Perché così il Milan è un po' cortino lì, non c'ha Leao, però puoi cambiare la partita, i cambi saranno anche altrettanto importanti con Pulisic, con Q, e Napoli ce n'ha di più. Però, c'è un però, Buongiorno non c'è, Juan Jesus è sempre stato affidabile, ma queste sono partite in cui, sai, non ti deve tremare il piede. E per la prima volta il Napoli sarà testato su questa potenza fisica, muscolare, ti vengono addosso, ti sbaglio, Rabiot, Loftus-Cheek, e lì tra la linea difensiva e, diciamo, il Lobotka della situazione potrebbe soffrire un po' il Napoli. Però il Napoli alla lunga, più la partita sarà in equilibrio, più avrà dei vantaggi, perché c'ha dei cambi più interessanti a questo punto.
Più interessanti.
Allora io mi aspetto che Acciughina parta con Loftus-Cheek e Gimenez. E poi si tiene Pulisic e Kunku per poi
come
magari
cambio,
spaccare
come
la partita.
Cambio in partita. Esatto. Orlando, la chiave del match per te quale sarà?
Ma sì, anch'io dico centrocampo, Marco. Mi immagino che Lobotka uscirà sempre su Modric per impedirgli, no? di iniziare l'azione, perché comunque i tempi di gioco che ti dà Modric sono clamorosi. Dunque penso che sarà lì un po' il duello. È da testare il Milan in fase difensiva, perché è vero, ha preso solo due gol, però questa è la prima vera squadra che trova veramente forte il Milan in questo periodo. Credo che il centrocampo del Napoli abbia sempre qualcosina in più rispetto a quello del Milan, però poi i cambi, come ha detto Stefano, sia da una parte che dall'altra, comunque c'è tanta roba, eh. Dunque la partita può cambiare anche con i cambi.
Di Napoli.
Allora, guarda Marco, io ti dico questo, sono due squadre che hanno della solidità difensiva la loro arma migliore, anche se Allegri oggi sembra più propositivo, ma comunque la loro mentalità rimane prima non prenderle, perché credo che le grandi squadre si basano su grandi difese. Quando una squadra prende pochi gol è una squadra che può ottenere grandi obiettivi, ma questo l'ha detto anche Allegri, ma anche il suo secondo, che la cosa da migliorare sono i 45 gol presi nella passata stagione, negli anni indietro, che sono statistiche che a livello difensivo non ti permettono di fare il salto di qualità. Quindi sarà una squadra, una partita combattuta, e dove gli episodi, la giocata del singolo, qualche palla inattiva sarà quella che sbloccherà il match. Sì.
Paolo, dove individui la chiave di questa partita? De Paola.
Sono d'accordo con Stefano, ma anche con Massimo, che lo sviluppo principale sarà nel confronto del centrocampo, perché la partita è quella. Però ecco, io ti faccio un nome per il Napoli che secondo me potrebbe essere in qualche modo la chiave realmente della partita, perché su quella fascia, soprattutto la sinistra, Spinazzola potrebbe in qualche modo incidere per il Napoli, perché in, diciamo, è vero, Lobotka magari si prenderà Modric, centrocampo del Napoli secondo me è più in palla, è più forte di quello del Milan, che ha sicuramente in Modric il suo cervello, ma una volta bloccato dobbiamo vedere se l'altra qualità, soprattutto affidata ai piedi di Saelemaekers, ecco, sono Saelemaekers e Spinazzola, secondo me, gli uomini che possono fare realmente la differenza per una squadra o per l'altra.
Io vero, ti metto in tutto questo anche, sì.
Chiara direttura, e io ci aggiungerei anche i calci piazzati. Mm. Dov'è che è crollato il Milan? Sui calci piazzati. Mm. E lì fa male il Napoli. Cioè, Milan è stato bravo.
Vieni da me, quindi
sarà un test per il Milan in questo senso, cioè ogni calcio d'angolo, ogni punizione laterale sarà un test incredibile, perché quella fiutare il pericolo, ti ricordi dopo la sconfitta del Cremonese, ci siamo fatti gol così, ha preso due gol il Milan che non puoi prendere quei livelli. Ecco, il Milan poi non è mai stato messo in difficoltà sotto questo punto di vista nelle partite successive, quindi sarà curioso di vedere come reagirà sulla palla inattiva il Milan, che non è poco, e Napoli è molto forte lì.
Molto forte. Io aggiungo tutti i giocatori che avete detto, anche Anguissà, perché secondo me è un giocatore molto importante.
E Politano.
Anguissà è uno...
Con Estupinan.
Sentite, però voglio andare ad un confronto che ritengo che sia la chiave di tutto, che è un confronto totale, lì nel mezzo. Ci sono due coppie che possono dire tantissimo. Modric e Rabiot da una parte, De Bruyne e McTominay dall'altra. L'alto confronto di questa partita. Quale coppia preferite in questo momento e vi sembra quella che possa in qualche maniera sbilanciare questa partita? Riparto da te, Stefano.
Guarda, si gioca in casa e non bisogna dimenticare come arriva con una spinta mostruosa e il miglior momento possibile del Milan per affrontare una sfida di cartello. No? Modric sposta, Marco. Mm. In questo momento sposta perché qui abbiamo due ex grandi calciatori come Arturo e Massimo. E sposta perché tu vedi un quarantenne, no? Un compagno di squadra che non gioca da quarantenne, gioca col sangue agli occhi, gioca per giocare. Adesso faccio un esempio: Dante, 42 anni, l'abbiamo visto con il Nizza, ma sì. Dante non sposta niente perché fa un calcio amichevole, tra virgolette, accademico, rappresentativo. Cioè, voglio dire, ha giocato bene, ha fatto una partita pulita. Probabilmente è stato il migliore tra i migliori dei suoi. Però non ha aggiunto, non ha tolto niente. Lo vedi lì, fa la sua carriera a 42 anni. Aggiunge. Lui è venuto a Milano a 40 anni per stupire. E tu quando vedi ogni giorno un giocatore che è al tuo livello, cioè faccio un esempio, Rabiot, Fofana, Loftus-Cheek, vedono questo, che corre come un ragazzino, che rosica, che vuole vincere, ragazzi, là è il motore, è quello che si faceva riferimento prima, di una mentalità nuova oltre a Ciughina che ha cercato di legare, di coprire la difesa che è un po' il punto debole. Perché rimane,
Sì.
Adesso viene ammantato tutto perché il vecchio Max ha fatto questa linea molto variegata. Però, ripeto, secondo me il Milan in questo momento è un motore diverso. Sì. Secondo me ha cambiato il volto del centrocampo del Milan. Dall'altra parte, la doccia scozzese potrebbe arrivare, come ho detto prima, dai calci piazzati. E Scott la sa come si fa. E poi De Bruyne si deve presentare, Marco, caro. Perché
si deve presentare.
E De Bruyne si deve presentare perché c'ha il passetto ancora un po' quello da gita. Cioè adesso, nel senso
devi
che
incidere,
deve incidere.
Esatto. De Paola, tra queste due coppie.
Ma al momento... Diciamo, mi sembra più in palla la Modric-Rabiot, sinceramente. Cioè, quella che sta facendo la differenza nel Milan. De Bruyne-McTominay, sì, McTominay mi sembra un po', cerca di fare il tutto fare come sempre, ma è un po' frenato nelle linee di corsa proprio dallo stesso De Bruyne. Cioè, i due incespicano un po' tra di loro, però chiaramente sono meravigliosi a vedersi. Nel senso che avere tutta quella qualità a centrocampo va benissimo, però non ti danno quella idea di strapotere che aveva per esempio l'anno scorso il Napoli con un McTominay da solo. Cioè, non voglio dire che adesso De Bruyne è un problema, perché sarebbe un paradosso, però De Bruyne ha bisogno di fare, sono d'accordo, quel passettino in più per sciogliersi un pochino. Detto questo, torno all'argomento che secondo me è principale: tutte e due le squadre hanno finalmente un avversario serio sul loro cammino, perché per tutte e due finora, diciamo, è stata una passeggiata. Lasciamo stare il Milan con la Cremonese, che è l'episodio dell'inizio che ci può stare, ma dopodiché non hanno avuto ostacoli, quindi per entrambi adesso è veramente uno
scontro diretto. Test è vero. Orlando,
Ma una bella sfida. Bella sfida, abbiamo già detto di Modric che sposta tantissimo. In questo momento stanno molto meglio, sono d'accordo con il direttore, però, e sono d'accordo anche sul fatto che McTominay non è quello dell'anno scorso in questo inizio,
sì.
Proprio perché forse non sono riuscito ancora a trovare le misure tra lui e De Bruyne. Però se poi dopo devo prendere i due giocatori, prendo sempre quelli del Napoli quando stanno bene,
mm-hmm.
sempre perché comunque De Bruyne verticalizza come pochi, come attacca l'attacco, la difesa avversaria. McTominay, insomma, pochi giocatori ho visto riuscire con quella intensità a attaccare l'area di rigore e ad essere sempre presente sia di testa che con il tiro dalla distanza. Dunque attenzione, perché sono due giocatori che si possono risvegliare da un momento all'altro e farti la differenza.
La profondità, Massimo, volevi dire la profondità, lo so che non ti veniva.
Di Napoli.
Guarda Marco, se questa domanda me l'avessi fatta all'inizio stagione avrei senza proprio dubbio scegliere McTominay e De Bruyne, ma sono d'accordo su quello che oggi sta facendo vedere il Milan, ma quello che sta facendo vedere subito soprattutto Modric e Rabiot, in questo momento la bilancia insomma pende più dalla parte del Milan, ma sono giocatori così talmente forti che possono ribaltare qualsiasi pronostico. Però in questo momento sono d'accordo con tutti voi che Rabiot e Modric hanno dato un peso diverso al Milan rispetto a De Bruyne e a McTominay, anche se sono due giocatori veramente forti in una squadra già collaudata. Il Milan per certi versi un po' mi ha sorpreso e sono curioso più per il Milan che per il Napoli, perché Napoli Conte, insomma, la sua squadra, la sua mentalità la conosciamo molto bene. Invece sono curioso di vedere proprio il Milan contro una squadra probante, contro una squadra forte, una squadra all'altezza, mm-hmm. quindi voglio proprio vedere l'atteggiamento che ha, al di là del risultato, ma è l'atteggiamento che ci fa capire molte cose, se il Milan è davvero cambiato o è un fuoco di paglia, perché l'entusiasmo che ha portato Modric e la qualità e lo stato di forma fanno veramente la differenza. Sono curioso davvero.
Beh sì, là in mezzo grande confronto, però io non escluderei da questo qui, noi abbiamo messo queste due coppie, però in Napoli ce ne sono altri due molto forti, Lobotka e Anguissa, anche loro due.
Anche
loro in mezzo secondo me hanno veramente tanto, tanto.
Sì, ma anche si... Telemakers, come ha detto il direttore.
Sì. No, perché, anche Telemakers, per carità.
Perché io non ho mai capito perché il Milan per 3 anni questo giocatore l'ha lasciato andare via. È andato a Bologna, ha giocato divinamente, alla Roma entrava ed era sempre protagonista.
Evidentemente gli allenatori Massimo non lo vedevano, perché poi possiamo anche...
Ti do ragione, ma quando un giocatore ti fa la fascia, tecnicamente
sì, sì.
Fa gli assist, cosa vuoi di più da un giocatore?
No, sono d'accordo.
5 rende ancora di più, dunque...
Sono d'accordo, Stefano, stai aggiungendo una cosa?
No, mi è venuto in mente quello che dicevi tu, ma sei sicuro? Io non sono sicuro, l'off to cheek dal primo minuto, anche perché Pulisic e Rabiot hanno anche a Udine dimostrato di avere dei movimenti, uno si abbassa, Rabiot si inserisce, si fila, quindi sai,
così
giocando in casa...
Così l'off to cheek sta fuori, io credo,
Sì, mi sto convincendo, insomma, avevo
convincendo.
Detto... Però poco cambia, voglio dire, sarà una bellissima partita, non si discute, volevo dire che non si discute quello del Napoli, Marco, è il Milan che deve dimostrare in questo momento.
Sì, no, sono d'accordo.
Cioè, Napoli la può pure perdere, cioè, è sempre la squadra da battere.
Vi faccio sentire un contributo velocissimo, è stato intercettato da Lorenzo Marucci, Roberto Pruzzo, che parla di De Bruyne e del Milan, un attimo, proprio brevemente, così lo aggiungiamo alla nostra
discussione. Una volta si diceva lode a te Roberto Pruzzo.
Lode a te Roberto Pruzzo, grande attaccante, vai.
Fino a questo momento De Bruyne ti ha convinto totalmente per il suo impatto nel campionato italiano?
No, non mi ha convinto assolutamente, perché è un calciatore che può dare molto di più, che ha una qualità eccezionale e che si deve un po' ambientare al nostro tatticismo, diciamo così.
Senti, il Milan non può essere definito una sorpresa, però ti ha meravigliato il modo in cui sta giocando fino a questo momento, queste grandi occasioni che sta creando, il gioco che comunque sta esprimendo?
Sì, perché siamo partiti da, eravamo rimasti alla confusione totale dell'anno passato e quindi si pensava che Allegri potesse avere qualche difficoltà in più, ma invece mi sembra che ha già dato un'impronta, un'identità e soprattutto dietro ha dato certezza a un reparto che l'anno scorso era praticamente il punto debole della squadra.
Secondo te Giménez con il gol che ha segnato con il Lecce in Coppa Italia si è sbloccato?
Mi auguro di sì, perché è uno dei pochi che ha il fiuto del gol e faccio fatica a capire perché non segna nel nostro campionato.
Vedi, la, intanto
un lucidissimo bomber.
Veramente sempre uguale poi tra le altre
cose. Caro saluto al bomber.
Veramente un saluto.
Però ha detto cose molto interessanti.
Sì, ha detto e su De Bruyne ancora poca fiducia, si deve ancora.
No, deve ambientarsi nel nostro tatticismo, è una finezza, eh.
Sì.
E quello è il problema di Kevin.
E allora però vi propongo un'altra sfida, l'ultima.
Secondo me
chiudere.
È un calcio che lo infastidisce.
Lo infastidisce un po'. Era abituato ad un altro calcio lui, secondo
me. Un altro calcio?
Sì.
E ha un'altra partecipazione nel gioco, sì, più sì. Divertente, più meno operaia. Cioè lui ha bisogno di squadre spettacolari dove alla fine, capito, disegna calcio. È lì che disegna calcio con Conte, con la Tigre.
È un po' difficile.
Diventa un pochino più difficile.
So. Paolo, tu, è un po' più difficile disegnare calcio con...
Con chi? Con Conte?
Sì, rispetto a da dove veniva lui, insomma, dai.
Certo, è più insomma. Difficile... fare qualunque cosa, l'abbiamo sentito anche in questo trailer, diciamo, che c'è stato del film che sta annunciando, insomma è veramente il faraone,
che bellezza,
più del faraone,
più del faraone,
è veramente una cosa incredibile.
È piaciuto il faraone a Paolo,
dice,
eh?
quando lui dice ai suoi giocatori
che gli dà tre giorni,
io voglio vincere, io voglio fare questo, ma voi non siete pronti ancora, ma è meraviglioso, cioè, i giocatori stanno lì che pendono dalle sue labbra.
Sì, hai visto quando gli ha detto non si fa mai, ma vi do tre giorni di libertà, hai visto là che
incredibile.
Dopo la vittoria con la Juve, una roba incredibile, poi salta, zompa, fa una cosa.
Ma la fai fare un'altra piccola polemica?
Vai.
Perché cito nomi e cognomi.
Chi ce l'hai?
Signor Carezza e cito anche il signor Adani. Allora, io non ho preferenze né predilezioni per nessuno dei due, assolutamente. Ma adesso questa piccola rivincita, no, che lo stesso Carezza dice adesso... ci si arrampica sugli specchi per Allegri, contrastando, diciamo, le tesi di Adani, che ha detto che ha visto un bel Milan. Ma dico io al signor Carezza, ma che significa si arrampica sugli specchi? Avete detto tutti, opinionisti, diciamo, che in qualche modo hanno spesso difeso Allegri, che Allegri non aveva avuto il suo mercato, che il mercato dopo la prima sconfitta con la Cremonese non gli era stato fatto il mercato, anzi la società Milan era divisa, separata, spaccata, ognuno andava per fatti suoi, Furlani aveva il suo consigliere, Tare faceva da solo, quindi... e Allegri era lì che aspettava i rinforzi che non gli erano stati dati. Adesso invece Allegri ha avuto la sua squadra, l'ha avuta anche con l'arrivo di Rabiot e sta facendo bene, e fotografiamo questa situazione. Ma ridico sempre al dottor Carezza, al direttore Carezza, che il signor Allegri finora, diciamo, è stato un capitombolo dietro l'altro dopo gli scudetti vinti. Quindi è il signor Allegri che deve dimostrare qualcosa, non gli opinionisti che lo difendono o gli opinionisti che lo attaccano, perché noi siamo qui a registrare il momento di un allenatore, sta facendo bene,
giusto, è vero.
Ma non è che bisogna essere prevenuti da una parte
no,
o dall'altra.
No, ma non bisogna di fare le proprie idee, io la vedo in questa maniera, insomma. Bravo. Uno vede una partita, analizza quello che vede.
Scusami se faccio nomi.
Era una cosa che all'inizio l'abbiamo un po' sfiorata anche noi, su questa cosa di sostenere le proprie idee per forza in qualsiasi momento.
Ha un agonismo straordinario, Paolo.
Ma a me piace, è un centravanti di sfondamento proprio.
No, è un agonismo continuo proprio.
No, però l'ultima la devo chiedere perché c'è Arturo che lo sto per salutare. Arturo, lì davanti. Giménez o Højlund, chi andrà a colpire?
Højlund.
Sì.
Sì, perché mi piace.
Vai su di lui.
Si è inserito subito bene, sì.
Quindi Giménez, che diceva, insomma, Pruzzo, che insomma è strano che non segna, ha fatto un gol mezzo ciabattato. Però.
Bravo.
No, per carità. Quindi tu dici Højlund. Orlando.
Io l'ho visto a Firenze... dove il Napoli giocò una partita meravigliosa, un primo tempo meraviglioso. Højlund È un giocatore moderno, attacca la profondità, è bravo tecnicamente, ha grande forza e
vede la porta.
È un giocatore, io prendo Højlund. Prendi perché Højlund. È vero che Giménez ha fatto gol, si è sbloccato, è vero che si crea anche tante palle gol perché comunque se le ha create, però sai, poi dopo vieni giudicato se la butti dentro o no, e in questo momento mi prendo Højlund perché mi piace più come caratteristiche.
Bene, Højlund, tu dici Højlund in Pallomeni e poi il direttore De Paolo e chiudiamo questo blocco. Beh, tu chi prendi? Højlund.
Højlund per si fa preferire in questo avvio, però Giménez potrebbe
in questa partita tu dici che incide più Højlund.
Vabbè, dai, dico il contro Giménez. Vabbè, in questa partita.
Quello che vuoi.
No, io dico come valore assoluto sì, sono d'accordo Højlund.
Però in questa partita
diciamo premiamo Giménez.
Vabbè, De Paola.
Guarda, io mi fai venire anche in mente una piccola domanda, ma non so se
De Paola dice Vlahovic tra un po', dai.
Ad Arturo perché Arturo è un ragazzo che viene, diciamo, dalla strada, nel senso sì. Che ha conosciuto
è un grande Arturo.
Esatto, allora io dico, ma è vera questa differenza tra chi ha più fame appunto perché ha un suo percorso e chi invece ce n'ha meno? Perché dicono che Giménez sia troppo un bravo ragazzo, che in qualche modo non senta quella cattiveria che è necessaria per far gol. Cioè, è vera questa, perché in questo caso comunque io scelgo Højlund.
Però fai la domanda interessante, sentiamo la fame o non fame, che dici Arturo?
Ma io credo che in Serie A la devi avere, perché sennò non emergi, quindi... Quella cattiveria, guardiamo Inzaghi, io ti dico Inzaghi a livello di qualità, dai, non era un giocatore insomma che poteva a livello tecnico,
però c'aveva una gran fame, intendo,
ma c'aveva una fame, una cattiveria, vedeva le giocate prima degli altri, ma quando aveva fatto due gol Pippo Biga si fermava, voleva il terzo, il quarto, quindi questo ti fa capire che la cattiveria spesso naturalmente aveva un'intelligenza, un fame di gol, però è chiaro che va un po' più sulla tecnica, certo, un giocatore tecnico, ma se non ha fame fa fatica in Italia e soprattutto in Serie A.
Va bene Arturo, ti dobbiamo salutare, ti ringrazio tanto per essere stato con noi.
È sempre un piacere.
Ciao Arturo, un abbraccio Arturo. Ciao. Voi state lì perché rientriamo, ci concentriamo sulla partita della Juve contro l'Atalanta di Juric, un'Atalanta che nelle ultime due partite ha realizzato 7 gol, la partenza di Juric con l'Atalanta è la quinta miglior partenza dal 2000, attenzione alla Dea.